È il capitolo terzo e soprattutto la prima parte di questo capitolo è una parte che nella storia è stata commentata tantissimo. Questa scena della donna che non trova più l'amato del suo cuore e che esce di notte, quindi in una situazione di grande pericolo, in una situazione inconsueta, per cercarlo. Lo cerca e non lo trova, chiede alle guardie e quando le oltrepassa trova l'amato del suo cuore, lo stringe per non abbandonarlo più. È stata commentata lungo i secoli paragonando questa scena ad una scena evangelica, e cioè la scena di Maria di Magdala che va al sepolcro. Il capitolo 20 del Vangelo di Giovanni. Vi invito a farne memoria, perché veramente è un brano che potremmo sapere a memoria. Maria di Magdala esce quando ancora è buio, dice il testo evangelico, come di una donna che di notte non è riuscita a dormire, pensando all'amato del suo cuore, quindi a Cristo. E cerca questo amato del suo cuore, come l'amata del cantico si imbatte delle guardie, Maria di Magdala si imbatte degli angeli, a custodia del sepolcro. E una volta che oltrepassa gli angeli, cioè oltrepassa le parole degli angeli, incontra l'amato del suo cuore. Sembra che l'Evangelista Giovanni abbia scritto quel brano pensando al Cantico dei Cantici, perché i passaggi sono gli stessi, le scene sono precisamente uguali, con una differenza che questa sera capiremo radicale. La donna del cantico incontra l'amato del suo cuore, il testo dice lo stringe e non lo lascerò mai più. Quando Maria di Magdala stringe i piedi di Gesù, Gesù dice non mi trattenere. La donna del cantico può stringere l'amato, Maria di Magdala non può stringere Gesù. Non può possederlo, non può controllarlo. Non può in nessun modo farlo suo. Sembra che l'esperienza di Dio fino al Cantico dei Cantici sia un'esperienza che noi riusciamo a comprendere appieno, cioè se la donna rappresenta l'anima, ce lo siamo detti più volte in queste sere, quella donna che stringe la mano del suo cuore è l'anima che riesce ad avere un rapporto con Dio vero, profondo, senza opere. Riesce a entrare in intimità con Dio. Da Gesù in avanti, e questo è proprio un paradosso, è proprio una cosa che ci sorprende, questa intimità con Dio non è mai totale. Non puoi controllarlo, Signore, non puoi farlo tuo. Ti sfugge. Ti dice non ti trattenere. Ti dice c'è una distanza ancora tra me e te che è incolmabile. E credo che proprio su questo noi dobbiamo sviluppare la riflessione di questa prima parte del capitolo 3 del Cantico dei Cantici, perché questa donna a lungo cerca l'amato del suo cuore e non lo trova, cioè sperimenta l'assenza. Molti commentatori dicono che il Cantico dei Cantici è il cantico del vuoto, perché infatti Dio non viene mai nominato neanche una volta, non si pronuncia mai la parola Dio. E quindi può essere interpretato come un cantico spirituale, cioè di legame tra l'anima e Dio, ma un cantico che ti dice che in fin dei conti tu, Dio, non arriverai mai a possederlo totalmente, cioè sentirai sempre la sua assenza. Questa esperienza dell'assenza di Dio noi possiamo chiamarla anche in un altro modo, cioè questo vuoto che l'amata sente, possiamo chiamarlo silenzio di Dio. Possiamo pensare al suo tacere, al suo tenersi nascosto, al suo non rendersi chiaro la nostra vita, non rendersi esplicito, non farsi capire, al suo tacere quando lo invochiamo, quando chiediamo luce, quando chiediamo che intervenga di fronte al male della storia del mondo. C'è il silenzio di Dio, c'è una sensazione di assenza di Dio. Ecco, è la sensazione sperimentata dall'amata che corre e non trova l'amato del suo cuore, è la sensazione di Maria di Magdala che non può trattenere Cristo. Mi ha guidato molto nelle riflessioni su questo tema del silenzio di Dio, un'esperienza vissuta ormai tanti anni fa, più di 20 anni fa, quando a Milano con il cardinale Martini era stata proposta una cattedra dei non credenti, cioè un ciclo di incontri sul tema del silenzio di Dio. Il cardinale aveva tradotto diversamente una espressione biblica. Nella Bibbia c'è un inno a Dio dopo che il popolo di Israele attraversa il Mar Rosso. Il popolo canta a Dio e dice: chi è come te tra gli dèi, Signore, potente in santità, operatore di prodigi? Chi è come te tra gli dèi? Quella parola che viene tradotta dèi potrebbe avere in ebraico anche un'altra traduzione, cioè muti, coloro che sono muti. E il cardinale diceva: quindi noi possiamo leggere chi è come te tra i muti, cioè tra coloro che non parlano, che stanno in silenzio, che non fanno sentire la loro presenza. E forse tra le cattedre dei non credenti quella era stata la più emozionante, la più forte, la più toccante. Perché tantissime persone erano accorse a quegli incontri, tormentate da questo problema: perché non riescono a sentire il Signore? Perché Dio tace? Perché Dio è muto nei miei confronti? Io credo che prima o poi un credente ci arriva a questo punto, a questa sofferenza interiore. Ci è arrivato un grande credente come Davide Maria Turoldo, ed è per quello che ho voluto accompagnare la vostra riflessione con questa poesia. È una poesia con la quale Turoldo commenta questa parte del capitolo 3 del Cantico dei Cantici. E dice: e poi ancora, per notti innumeri, ha chiamato. Ora con grida d'animale ferito, ora appena in singulti e pianti, sperduta per tutta la città. Dicano altri se vi è pena più grande, sapere e non sapere, e credere e non credere. Ormai non sono che voce a chiedere ininterrottamente: avete visto l'amore dell'anima mia? Voce di tutti i cercatori: ma questo tuo Dio dov'è? Turoldo fa sua un'antica evocazione messa in bocca a Maria. Credo che forse le persone con qualche anno in più sulle spalle presenti se la ricordano, no? Fermatevi e guardate se vi è pena, se vi è dolore più grande del mio dolore, dice la Madonna guardando Gesù crocifisso. E Turoldo riprende e dice: dicano altri se vi è pena più grande, sapere o non sapere, credere o non credere, cioè tormentarsi tra gustare la presenza di Dio in alcuni momenti della vita e penare per la sua assenza. Più di 20 anni fa il cardinale si era introdotto a questa cattedra dei non credenti con un bellissimo commento all'episodio di Elia che sull'Oreb incontra Dio, e non lo incontra nel tuono, non lo incontra nel terremoto, non lo incontra nel fuoco, quindi manifestazioni evidenti di Dio forti, ma ma lo incontra nella voce del silenzio. La voce di un silenzio sottile, scavato. Il testo del libro dell'Esodo dice che quando Mosè incontrò Dio e fece esperienza di lui, non quando ricevette le tavole della legge che tornò col volto che nessuno poteva guardare, talmente era raggiante, ma in un secondo episodio dice che Mosè poté guardare solo le spalle di Dio, ma non poté guardare in faccia. Cioè c'è in tutta la Bibbia questa costante, questo messaggio tamburellante che dice che il silenzio è uno dei modi di essere di Dio. E che quindi Dio tace perché noi non possiamo capire fino in fondo la sua verità. E che la fede è stare in compagnia di Dio quando tace, non quando parla. Tanto più quando sbraita o quando appare. Apparizioni, rivelazioni. Cosa sono nella logica di Dio? Dio è colui che sta in silenzio. A volte questo silenzio di Dio dipende da noi, cioè dipende dal fatto che lo cerchiamo in posti sbagliati. Questa immagine della donna che gira per la città, che chiede alle guardie, cioè che va a cercare Dio dove non può essere trovato. Noi diciamo Dio sta dovunque, Dio puoi trovarlo ovunque, ma non è così. Dio sta ovunque, ma la nostra capacità di incontrarlo è limitata. Quindi, se siamo nei luoghi in cui non riusciamo a incontrarlo, non potremo trovarlo. La nostra possibilità di incontrare Dio deve essere misurata rispetto a quei luoghi, a quelle situazioni in cui possiamo fare vera e reale esperienza. Se tu sei un mistico, puoi incontrare Dio in qualsiasi persona e in qualsiasi paesaggio. Ma se tu non hai una vita spirituale masticata e molto masticata, non puoi incontrare Dio in tutte le situazioni. Incontrerai le tue fantasie. Quindi Dio sì è comunque, ma noi abbiamo dei limiti nel trovare Dio, nel sentire Dio. È per quello che Sant'Ambrogio, e lo lascio dopo alla vostra preghiera silenziosa, commenta questo stesso capitolo dicendo che questa donna corre in molti posti a cercare Dio e non lo trova perché va in posti in cui non c'è il silenzio, appunto. I santi hanno addirittura approfondito questa lettura dicendo che quando noi siamo lontani da Dio, cioè quando trascuriamo nostri doveri spirituali, andiamo nella desolazione, cioè non riusciamo più a sentire la sua presenza. Certo, dipende dal nostro peccato. Io rimango sempre un po' sorpreso, ma non ho il coraggio poi di parlare chiaramente alle tante persone che non hanno vita spirituale, sono abbastanza discretamente immerse nei peccati e mi dicono: io non sento Dio vicino. Ma certo, a sentirlo vicino, se tu mai preghi, mai vivi l'Eucaristia, mai ti impegni in una scelta di carità, di castità, di serietà evangelica, non puoi sentire Dio vicino. È Ignazio, sempre lui, grande. La desolazione dipende anzitutto dalla trascuratezza della nostra vita spirituale. E rimango sorpreso perché dico, ma queste persone pretenderebbero che Dio fosse vicino mentre loro fanno tutt'altra vita rispetto a quella cristiana. Ma che strana cosa. La consolazione di Dio, cioè sentirlo, sentire che lui parla, dipende dalla nostra intensità spirituale. Quindi c'è un silenzio di Dio che è legato al suo modo di essere, tra noi e Dio c'è una distanza. C'è un silenzio di Dio che è legato al fatto che lo cerchiamo nei posti in cui non abbiamo gli strumenti per sentirlo. E c'è un silenzio di Dio che dipende dal fatto che noi siamo trascurati nella vita spirituale. Lo sentiamo questo silenzio di Dio? Perché questa è un'altra riflessione che a volte faccio, no? Mi sembra che la vita spirituale di alcuni si riduca all'osservanza dei precetti. Per cui, una volta soddisfatti i precetti di messa domenicale e di confessione una tantum, non ci si pone più il problema se Dio parli o non parli, perché è come se inconsciamente uno dicesse, ha già detto tutto, io vado a messa, io mi confesso, finito il mio rapporto con Dio. E quindi nel cuore di persone che riducono la loro esperienza di fede all'osservanza della legge, non esiste nemmeno il problema del parlare di Dio, del sentire Dio. Perché l'esperienza spirituale non è vita interiore, ma vita legalistica. Con l'osservanza dei valori, questa fatidica, malefica parola, i valori. Una delle pagine che più mi colpirono allora, una delle parole che più mi colpirono e delle riflessioni che mi sembrano più stimolanti che ci fece il cardinale quell'anno, ho pensato opportuno riportarvela per chiudere questa riflessione sul silenzio di Dio, cioè su questo senso di assenza del Signore, dell'amato che questa donna sente e avverte. Il cardinale diceva: noi dobbiamo distinguere tra una parola abbagliante e una parola discreta. Abbagliante è la parola imperiosa, inequivocabile, che suona come un tuono, con la forza dei lampi e del terremoto. Discreta è la sottile voce di silenzio. Dio può parlare l'una e l'altra parola, ma oggi, forse, parla soprattutto la seconda. Io non credo che Dio sia muto in questi tempi. Parla con voce sottilissima e per metafore, parla attraverso portavoce inquietanti, ma si fa sentire anche se non comprendere. Per noi cristiani Dio è necessariamente silenzioso. Ha posto una apparenza di probabilità nei dubbi che investono la sua esistenza. Dio si è avvolto di ombre per rendere la fede più appassionata e senza dubbio anche per avere il diritto di perdonare il nostro difetto. Occorre che la soluzione contraria alla fede conservi una sua verosimiglianza per lasciare completa libertà di azione alla sua misericordia. Per un cristiano credente ci sono entrambe, c'è l'incombere di Dio, c'è la sua parola inequivocabile, dovunque mi guardo intorno, dovunque io giro, immenso Dio, ti vedo nelle opere tue, ti ammiro, ti riconosco in me. Ma c'è anche il nascondersi di Dio, secondo l'espressione di molti profeti, continuamente ripetuta. Essi richiamano nel loro insieme la famosa preghiera dell'ebreo nel ghetto di Varsavia prima di essere bruciato vivo. Dio ha fatto di tutto per spezzare la mia fede in lui. Ho seguito Dio anche quando mi ha respinto. L'ho amato e lo amo anche se mi ha torturato fino alla morte. Mi ha ridotto alla vergogna e alla derisione. Ma io crederò sempre in te e muoio come ho vissuto, in una fede incrollabile in te. Non è lontana dalla parola di Dio questa cosa, non è lontana dalla Bibbia, eh? Se qualcuno si scandalizza dovrebbe leggere San Paolo. San Paolo dice che Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per usare a tutti misericordia. Cioè che in qualche modo ha creato lui stesso le condizioni della nostra incredulità. Paolo, quindi, non un teologo recente che deve dire la novità assoluta. Quando quindi diciamo tutto questo, possiamo avere la forza di affrontare il dolore innocente, la morte dei nostri cari, con un'altra ottica rispetto alla classica visione: c'è il male del mondo, Dio non mi risponde, quindi Dio non c'è. Possiamo almeno noi che veniamo qua di venerdì, abbiamo messo la domenica. Possiamo pensare che il silenzio di Dio è il suo modo di essere. Possiamo pensare che il nostro Dio non è quello che risolve imperiosamente il problema, ma che si affianca a coloro che ce l'hanno per portarlo insieme a loro, non per toglierlo. Possiamo smettere di adorare un idolo e cominciare ad adorare Dio. Possiamo credere in un Dio che ci ha lasciato attraverso il suo silenzio la libertà di allontanarci da Lui e poi perdonarci. Possiamo credere in un Dio che non ci ha comprato quei miracoli, che non ci risolve i problemi, che non ci fa guarire improvvisamente dalle malattie per poi chiederci il sacrificio della nostra libertà, della nostra intelligenza, del nostro comportamento. Possiamo credere in un Dio che ci lascia liberi. Possiamo. Almeno noi. Almeno noi. Ma quanta gente crede negli idoli? Ma quanti? Quanti? E lo chiamano Dio di Gesù Cristo. Vengono da te preti a chiederti che tu gli spieghi il problema del male del mondo, perché loro, siccome vedono la sofferenza innocente, siccome hanno pregato per la guarigione, uno non è guarito. guarito, hanno smesso di credere in Dio. E tu che sistematicamente gli dici, quel Dio che tu preghi per guarire è morto, ammazzato sulla croce, ha sofferto più di te. E allora tu ti devi decidere a chi vuoi credere, al Dio di Gesù Cristo, agli idoli. Al Dio che ha scelto di tacere rispettando la tua libertà fino in fondo, o al Dio che dovrebbe intervenire con un evento prodigioso e comprarti con quell'evento prodigioso. E tutte queste robe, dirle in un santuario in cui campeggiano ex voto e cose di questo genere, credetemi che è difficilissimo. E io come parlo, come dico, secondo me il Padre Eterno mi ha mandato qua esattamente per purgare tutte queste cose. Per mettermi costantemente a confronto con una fede pagana che chiama Dio di Gesù Cristo il proprio idolo. Noi saremo sempre rimandati al vuoto, sempre, sempre. Il vuoto che gli angeli hanno mostrato alle donne, il vuoto della tomba, il vuoto. E noi diciamo, ci sono state le apparizioni, 40 giorni, e poi 2008 anni di storia senza più niente. Come la mettiamo? Ma alcuni hanno avuto le apparizioni, appunto, perché fossero segni per altri. Ma se avesse voluto costringere tutti alla fede, se avesse voluto dare dei segni che andassero al di là del suo silenzio, ma perché non appare a te, a me, a tutti noi qua, adesso, in questo momento? Perché noi in questo silenzio, in questo non toccarlo, in questo avere una presenza che è solo sacramentale, quindi che c'è e che non c'è, noi nutriamo la nostra fede e la nostra libertà. Questo è Dio di Gesù Cristo. Questo è l'amato del cuore che uno cerca e non trova. E che quando afferra si sente dire non mi trattenere. La seconda parte del capitolo 3, su cui andiamo velocissimi, è un'immagine tipica delle feste di nozze. Quando gli sposi arrivavano, molto spesso accompagnati da un corteo, si cantava questa seconda parte, che paragona gli sposi alla lettiga del re Salomone, quindi a qualcosa che fa pensare alla regalità, al fasto, alla magnificenza, alla sapienza di Salomone. Ci sono immagini quasi nascoste dentro questa seconda parte, perché inizia nel deserto, questa parte si conclude nella città, Gerusalemme, ragazzi di Gerusalemme. Il deserto è il luogo dell'incontro intimo, Gerusalemme è il luogo dell'incontro pubblico. È il passaggio dell'amore da un'esperienza personale a un'esperienza comunitaria, direi sociale. Forzandolo un po', ma non credo neanche tanto, direi che è l'istituzionalizzazione dell'amore. L'amore che è un legame tra due, ma non solo privato, ma manifesto a tutti. E così l'incontro con Dio, che non è una questione di devozione singola, personale, non c'è solo il deserto, c'è la città da affrontare dal punto di vista del rapporto con Dio. E a dire la verità del nostro rapporto con Dio non c'è solo l'intimità nostra, ma il modo con cui siamo di fronte agli altri. Gerusalemme, appunto, la città che dice quanto siamo del rapporto con Dio. Però il clima complessivo di questo epitalamio nuziale, questo è proprio un epitalamio nuziale, questo riferito a Salomone, è un clima che ci lascia in bocca il sapore della regalità. Pronunciata tre volte la parola re, e si parla alla fine di questo capitolo addirittura dell'incoronazione del re. Quindi l'uomo e la donna che si amano, che saranno per diventare sposi, sono paragonati al re e alla regina. Questa immagine ci sembra tanto lontana, ma in verità dovrei dirvi che ad esempio tutta la tradizione cristiana ortodossa celebra il matrimonio ancora con il rito dell'incoronazione. Cioè lo sposo e la sposa vengono incoronati. Solo gli ortodossi? Direi di no, perché il nuovo rito del matrimonio cattolico ha introdotto la facoltà dell'incoronazione degli sposi, a seconda appunto degli sposi insieme al celebrante scelgano o non scelgano questo rito. Quindi c'è la possibilità, dopo lo scambio degli anelli del rito del matrimonio, che si celebri l'incoronazione dello sposo e della sposa. Magari una corona fatta soltanto di foglie, di fiori, però c'è questa possibilità. E la Chiesa Cattolica l'ha ripristinata prendendola sapientemente dalla Chiesa Orientale. Il nostro gusto occidentale, perché di gusto si tratta, è un po' allergico al tema della regalità, perché la legge sempre come un'idea così monarchica, e quindi di fatto nessuna coppia di sposi sceglie di fare il rito dell'incoronazione. Però questo non toglie che noi possiamo comprendere perché la Chiesa Ortodossa farlo, perché nell'antichità si faceva questo rito, perché la Chiesa Cattolica l'ha ripristinato, quasi ispirandosi a questa pagina del Cantico dei Cantici. Se tu vieni incoronato vuol dire che ti viene consegnato un regno, ed evidentemente questo regno è il regno di Dio, di cui tu diventi. Quindi il rito dell'incoronazione dice che nella vita di coppia il regno di Dio si può manifestare. Cioè la logica con cui ha vissuto Gesù, perché questo è il regno di Dio, può diventare carne nella vita di una coppia. Quindi un primo messaggio bello e importante è che questa vita matrimoniale è l'esplicitazione del regno di Dio, ed è per questo che i due sono viene fatto dono di un regno. È molto bello, non se lo sono conquistati, viene donato questo regno, cioè questa logica evangelica di vita. Poi però c'è anche un secondo messaggio legato a questa incoronazione, che mi sembra bello in qualche modo consegnarvi, quasi concludendo questo commento. Trovo che c'è un autore di origine occidentale, tedesca, ma ortodosso nella sua fede, che ha commentato benissimo questo rito dell'incoronazione. Questo autore si chiama Alexander Schmemann, mi è capitato di citarlo altre volte, l'ho consegnato, regalato a Michele e Giulia il giorno del loro matrimonio, questo autore, con una citazione. E sentite cosa dice. Dice: il significato dell'incoronazione è perché lo sposo e la sposa sono cinti con la corona dei martiri. Perché la parola martire significa testimone, testimone di Cristo. E questo significa crocifissione e sofferenza. Un matrimonio che non crocifica continuamente il proprio egoismo e la propria autosufficienza, che non muore a se stesso così da poter additare al di là di sé, non è un matrimonio cristiano. Il vero peccato del matrimonio oggi non è l'adulterio, la mancanza di adattamento o la crudeltà mentale, è l'idolatria della famiglia stessa, il rifiuto di capire il matrimonio come orientato verso il regno di Dio. Questo si esprime nel sentimento che si farebbe qualunque cosa per la propria famiglia, persino rubare. La famiglia allora cessa di esistere per la gloria di Dio, cessa di essere l'ingresso sacramentale alla sua presenza. Non è la mancanza di rispetto per la famiglia, è l'idolatria della famiglia a distruggere così facilmente la famiglia moderna e a fare del divorzio quasi la sua ombra naturale. È l'identificazione del matrimonio con la felicità e il rifiuto di accettare che la croce vi abbia al suo posto. In un matrimonio cristiano, infatti, sono in tre a sposarsi e la fedeltà comune dei due verso il terzo, cioè Dio, mantiene la coppia in un'unione attiva l'uno con l'altro e con Dio. È la croce di Cristo che mette fine all'autosufficienza della nostra natura. Mediante la croce la gioia e non la felicità è entrata nel mondo intero. La sua presenza, quindi la presenza della croce di Cristo, è la gioia reale del matrimonio. È la gioiosa certezza che il giuramento nuziale, nella prospettiva del regno eterno, non è pronunciato finché morte non ci separi, ma finché la morte non ci unisca completamente. Pensi un attimo, perché questa è come la riflessione di prima, capite? Cioè, se noi crediamo nel Dio di Gesù Cristo, questo è il matrimonio cristiano. Se noi crediamo in un idolo, allora chiediamo nel nostro matrimonio di essere sempre felici, di non soffrire mai, di non sperimentare mai la croce dello stare insieme. Anzi, se la sperimentiamo, è segno che non ci vogliamo più bene. Bisogna che ti chiarisci a chi credi. Bisogna che ti chiarisci a chi credi. Vengono a chiedere di sposarli, vengono a chiedere di benedire le nozze perché tutto vada bene. Cosa? Tutto vada bene cosa? Vada bene il fatto che tu vuoi camminare verso il regno di Dio e quindi devi fare i conti con la croce, o vada bene che tu sia perennemente felice nella scelta che fai? Cosa vada bene? Che Dio stai cercando? Che Dio stai pregando mentre vieni lì sull'altare e dici: ci sposiamo? Di fronte a quale Dio? quello del Vangelo di Gesù Cristo di questo ogni dolore. È un capitolo che ci lascia con profondissimi interrogativi. Però ci lascia anche il gusto di poter fare della nostra vita qualcosa di bello e qualcosa di grande. Qualcosa di straordinario, perché è questa la forza che Dio ci dà, il Dio di Gesù Cristo. La forza di vivere il matrimonio così, la forza di vivere la consacrazione così. Ho parlato del matrimonio, ma la consacrazione è la stessa cosa. Questi giovani diventano preti pensando che si realizzano. Si realizzano cosa? Che sono felici, hanno trovato la pienezza di sé. Ma la pienezza di te, per cosa? Hai trovato la croce e hai trovato la pienezza di te. Cioè, diventano anche preti, diventiamo anche preti credendo negli idoli, non nel Dio. Non è che è una questione solo di chi si sposa. E anche chi si consacra, chi diventa prete, se a un certo punto non sente più Dio, non dice ma questo è il vero Dio, proprio perché io non potrò sentirlo fino in fondo, dice Dio non è più con me, ho sbagliato strada. A volte mi dico, se tu sprofondi nel silenzio di Dio, forse è proprio quello il segno che veramente sei.